up early this morning so I could walk the floor. I got to hit the streets, 'cause there's a wolf outside my door. The bill collector's calling, and my kids need better shoes. Gonna go to church on Sunday, 'cause I got nothing left to lose. And it's a good day.
E anche per noi è davvero un giorno buono per il blues, come dice Ruth Brown, e lo è in particolare il lunedì sera, quando va in onda Infinitamente Blues, programma di Radio Cooperativa, che vi tiene compagnia ogni due settimane dalle 22:30 fino alla mezzanotte. Un programma fatto di racconti, di storie, di aneddoti, ma soprattutto di tanta musica presa dall'enorme universo di note e melodie che il blues ha saputo creare negli ultimi 100 anni, dando un contributo importante a quasi tutti i generi musicali che ascoltiamo, dal funk al rock, dal soul al rhythm and blues, al jazz. Un saluto caloroso agli amici in ascolto, dai conduttori di questa trasmissione, Silvia Dell'Uomo, Adriano Brunelli e Mario Brusamolin. Se volete sostenere questa radio, potete farlo con una donazione usando il conto corrente postale numero 120 82 301 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova, oppure utilizzando gli strumenti a disposizione sul nostro sito radiocooperativa.org. È tutto. Adesso possiamo cominciare questa nuova puntata di Infinitamente Blues. Mettetevi comodi e buon ascolto.
tutti e benvenuti amici a questa puntata del 6 luglio 2015. Oggi abbiamo un ospite molto gradito in studio, si tratta di Enrico Santa Caterina.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, benvenuto. Di solito dell'ospite si dice sempre che è reduce da una grande tournée e questa volta invece possiamo dirlo perché è verissimo e infatti è tornato 3 ore fa da una trionfale tournée in Russia passando per Copenaghen. Non ho ben capito la geografia di questa tournée, che magari ci spieghi tu Enrico, dici qualcosa.
È semplice, abbiamo suonato a Mosca sabato sera, poi quando ti sbagliano i voli e in più c'è il ritardo su un volo e quindi ti fanno il rebooking, praticamente cioè d'ufficio ti mandano con un altro volo, siamo finiti a Copenaghen, dovevamo ritornare su Roma. E invece siamo rimasti a dormire lì e siamo partiti poi oggi via Lussemburgo.
Hanno cercato di non farvi venire via, insomma.
Giro dell'Europa.
Sì, sì.
Ma com'è andata? Avete avuto...
Guarda,
non c'è solo Romina Albano in Russia adesso.
No, noi abbiamo diversi artisti italiani che sono molto molto famosi in Russia. Per dirti, io ci vado molto spesso con Riccardo Fogli, che è il mio, diciamo, la band con cui lavoro principalmente, oltre a questi Hit Italy con cui ho suonato sabato sera. Ma di fortissimo c'è Toto Cutugno, di fortissimissimi ci sono Ricchi e Poveri. Adesso Albano, quando ha fatto questo mega concerto con la Reunion, diciamo, con Romina, quella è stata anche un'operazione, diciamo, molto televisiva. Perché considerate che in Russia fare 80 milioni di telespettatori è come... Sì.
Io quando, come
abbiamo, quando abbiamo fatto l'altro anno abbiamo fatto una trasmissione che si chiama Autoradio, che è un nome che da noi magari fa un po' da ridere, invece lì è proprio famosissima, questa radio è un network nazionale, e in TV appunto mi hanno detto sì, saranno questi 80-85 milioni di telespettatori. Quindi è l'equivalente in
tutto
una serie di fare 10 volte, certo, Sanremo, hai capito?
Certo, è tutto relativo.
Sì.
Comunque, come sempre, quando abbiamo ospiti, la trasmissione parte da loro, dalla loro storia, dalle loro musiche, compresi anche i grandi ispiratori e i compagni di viaggio che stasera vedremo man mano sono davvero eccellenti. Abbiamo cominciato con un tuo brano di qualche tempo fa, Chiamami da Tokyo, un successo notevole negli anni Ottanta quando facevi parte del gruppo FARD.
Sì. E 30 anni, è il trentennale quest'anno.
Ecco, quindi è qui con voi, non lo vedete, ma è qui con la chitarra e ci suonava sopra quando c'era la canzone. E a leggere la tua biografia, in quegli anni devi essere stato uno staccanovista, hai lavorato tantissimo. Puoi raccontarci com'è iniziata la tua avventura?
Chiamami da Tokyo è stato il primo singolo, il primo pezzo, diciamo, che abbiamo, di quelli che avevamo scritto, che avevamo composto, che è stato pubblicato. Noi eravamo la classica band che suona in garage e si fa le prove, capito? E alla fine abbiamo individuato, diciamo, un nostro sound, un nostro modo anche di scrivere i pezzi. E stavamo cercando qualcuno che potesse darci una mano a pubblicarlo, insomma. Quindi per varie vie, tramite conoscenze, l'amico invece di quell'altro, eccetera. Quindi storie assolutamente, sai, quelli che partono all'arrembaggio e andiamo.
Bene.
E insomma, per farla breve, noi stavamo facendo ascoltare il pezzo a, si chiama Tino Silvestri, che è un produttore manager della CGD all'epoca. E nel corridoio, cioè alle nostre spalle, c'era invece un manager della EMI che ha preso poi la persona che ci aveva portato e ha detto non firmate niente che questo pezzo qui lo facciamo
noi
con la EMI. E quindi praticamente il giorno dopo in pratica eravamo nella famosa villetta che c'era.
Ma chi erano gli altri? Conosciamo qualcuno?
Allora, l'altro è un DJ abbastanza famoso che si chiama Christian Urbostel, con cui io poi ho collaborato anche in seguito nelle sue cose, diciamo, house. E poi abbiamo fatto una specie di riunione negli anni, primi anni 90.
Uh-huh.
E praticamente eravamo noi due, diciamo,
il nucleo,
il fondamento, il nucleo del gruppo. lui era anche il cantante principale, lui è un bravissimo batterista, era, adesso non so se suona ancora, è tantissimo che non ci frequentiamo, per cui non ho idea. Però lui all'epoca era proprio patito di Genesis, quindi faceva le party, capito? Faceva tutti i dischi uguali al disco, quindi era proprio dentro molto alla questione.
Sì, sì, sì.
È sempre stato molto, diciamo, molto attento anche nel cosa scrivere, cosa produrre, anche nella sua, anche nelle sue produzioni, diciamo, house. E quindi eravamo noi due. Quando siamo approdati in EMI ci hanno detto che era meglio essere in tre, e quindi abbiamo poi chiamato delle altre figure che di volta in volta erano, diciamo, facevano il terzo elemento del gruppo.
Sì, sì, sì.
La cosa comica è che per me poi in realtà è stata una rivelazione anche a livello di carriera, è che io praticamente con Chiamami da Tokyo sono diventato ufficialmente bassista. Io sono nato chitarrista, ho iniziato a suonare, mi hanno regalato la chitarra al compleanno dei 6 anni, no? Ma fino a quel momento col basso avevo un po', si può dire, cazzeggiato, cioè non avevo fatto proprio sul serio, no? Così mi piaceva, strimpellavo per quello che ci serviva per le nostre canzoni. Quando siamo approdati in EMI, il vice del direttore artistico mi ha detto: no, ma tu in televisione sei alto, stai meglio col basso, quindi
basso.
Allora tu fai il basso, e il batterista fa il cantante, e dovete trovare un altro possibilmente figo. Così è stata formata la band, diciamo.
Bene, sì, sì. Molto
quindi,
sulle competenze,
quindi
capisco.
Fard, esatto. E quindi io, tu immaginati, a 18 anni, cosa puoi pensare, adesso divento famoso, vado in televisione, eccetera, e sono una pippa, sono al basso, devo diventare bravissima, quindi io mi sono messo, mi attacco
giorno
quindi
notte
al discorso dello staccanovismo, e chiaramente per me era una questione a quel punto fondamentale, dovevo essere almeno capace, tanto come con la chitarra.
Certo, certo.
Ho visto però che ti è servito questo impegno, perché ti ho visto mercoledì al Bacchiglione Beat suonare
chitarra,
il basso,
mica
male.
Ti ringrazio, è stato veramente poi un innamoramento con lo strumento, perché comunque a me mi piaceva già la prima, diciamo, però poi avendolo per le mani sempre,
certo,
dovendo anche ottenere dei risultati, considera che, non voglio adesso andare fuori argomento, ma a me è sempre piaciuta la musica comunque funk e soul, quindi i miei bassisti di riferimento fanno un'epoca, ma molto prima, Larry Graham, hai capito, questa gente
li avevi
qui,
già, non
Parliament,
ti mancavano,
Funkadelic, no,
non ti mancavano.
Adesso ascoltiamo un altro pezzo che a te piace molto, perché ti sento spesso farlo, che è Before You Accuse Me.
Ah, mitico, Eric.
È una canzone di Bob Dylan, però
Before You Accuse Me. Sì, ho capito qual è.
La versione più famosa è quella di
Eric Clapton.
In realtà il compositore è Bo Diddley, che è uno dei grandi precursori del rock and roll, tanto da essere soprannominato The Originator of Rock and Roll, per il suo ruolo chiave nella transizione dal blues a, appunto, il rock and roll. La sua classica chitarra rettangolare
Gretsch
ha influenzato fra gli altri artisti come Buddy Holly, Jimi Hendrix, i Doors, Rolling Stone e appunto Eric Clapton, che ha realizzato una delle due cover più belle di questa canzone. L'altra è appunto la tua, che adesso andiamo ad ascoltare.
Ti ringrazio molto. Vediamo se piacerà anche a loro, agli ascoltatori.
from someone else. Hey, hey, come on back home, baby. Try my love one more time.
Eccoci qua, adesso Enrico, veniamo ai tuoi ispiratori, se possiamo chiamare così, o comunque quelli che ti piacciono, perché il prossimo brano è un tuo pezzo di Robin Ford.
Ah, mitico, lui è veramente uno di quelli bravi.
E la canzone che abbiamo scelto, che tu canti, è Start It Up, che sì, fa parte tra le altre cose della colonna sonora del film Il Socio del 93. Con la regia di Sidney Pollack, no? È un cast importante, c'è dentro Gene Hackman, Tom Cruise, ed è una strana canzone d'amore, no? Dedicata alla propria donna, sì, che direi che sia tutto un programma, perché dice: tu hai un motore come quello di una macchina nuova di zecca, accendilo, no? Quindi c'è un sì, po' un sottinteso.
Devo dire che diversi bluesmen hanno un rapporto, diciamo, alternativo col sentimentale e col mondo femminile.
Sì, sì.
Perché anche i testi di Clapton tante volte ci sono alcune, sì.
Dai, paragoni alla accorti. Macchina alla macchina o
la macchina alla moto, la moto è classico.
O non so, il movimento del treno e tutte queste cose rientrano nell'immaginario del blues.
Cosa dite? Ce l'ascoltiamo allora?
Assolutamente.
Start
sì.
It Up sì. Di Enrico. Eccola qua.
My, my, baby, you're my cup of tea. My, 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 I'm loving what the dough's made. You got a motor like a brand new car, so start it out for me. Yeah, yeah, yes, something in your eyes sucks away. Yes, 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 I'm gonna love you all my days. You got a motor like a brand new car, so start it out for me. I ever seen. You've got a motor like a brand new car, so start it out for me. Yeah, the way you move, such a finely tuned machine. Yeah, such a solid groove, the best I ever seen. You've got a motor like a brand new car. Baby, start it out for me. Yeah.
Ok, qui abbiamo riconosciuto la tastiera di tuo fratello.
Sì.
E anche tua sorella.
Infatti, perché questa è una versione che abbiamo registrato con i Santa Caterina Brothers.
Ah, vedi.
Quindi c'è Carlo alle tastiere e Cilla.
Ti salutiamo, se ci ascolta.
E Cilla, che è la corista praticamente, background vocals. E c'era in questo caso, in questa versione, c'era Maurizio dal gesso alla batteria. Noi, diciamo, utilizziamo diversi batteristi a seconda di... E però Maurizio ha suonato per parecchio tempo con noi, questa era proprio la versione che avevamo registrato con lui.
Bravo anche Maurizio.
Bene, allora andiamo avanti. La scena rock londinese della seconda metà degli anni 60 ha gerarchie molto rigide. I Beatles e i Rolling Stones sono le stelle, Eric Clapton e Jeff Beck gli eroi della chitarra, gli Who i re del palcoscenico. La band più alla moda sono i Cream. Poi a Londra arriva Jimi Hendrix, portato dal suo produttore Cash Chandler degli Animals, per conoscere soprattutto Eric Clapton. Così Jimmy viene portato ovunque ci sia musica, anche ad un concerto dei Cream. Sul palco Ginger Baker e Jeff Bruce affiancano Clapton, il cui nomignolo, Dio, era scritto sui muri della città.
Clapton is God.
E sfidare un dio della chitarra non è cosa né bella né semplice, ma Hendrix attacca con Killing Floor di Howlin' Wolf, mostrando una maestria che lascia a bocca aperta non solo il pubblico presente, ma anche lo stesso Clapton. E a sentire l'intervista rilasciata da Ginger Baker, quella notte accadono due cose importanti. Un dio viene assassinato e nasce una grande amicizia tra la star del rock blues inglese e lo straordinario chitarrista americano. Tanto che la canzone che ascoltiamo ora è stata scritta da Jack Bruce e Eric Clapton la notte dopo aver assistito ad un concerto, forse non a caso, proprio di Jimi Hendrix. La versione splendida è quella tua, Enrico. Sunshine of Your Love.
Ah, bellissimo pezzo.
So
Fantastica.
Bene, qui la versione originale è in piena fase psichedelica, ma e voi in che fase eravate?
Guarda, questo è, fa parte di questo pezzo è tratto da un CD che si chiama Trio Power, T.O.P., e che ho registrato nel fine anni 90 insieme a due personaggi, Paolo Bertorelle, che è un batterista strepitoso, e Fabio Fecchio, che è un bassista invece. Loro due erano la nuova ritmica dei Coma Wave, gruppo dove io sono chitarrista in prova da circa 25 anni, come sono bassista in prova dei Pitagora, due di Pitagora prima.
Esatto, i Pitagora.
E, diciamo che forse gli vado bene, perché sono 25 anni che suono con loro, però
ma ancora non si sono sbilanciati.
Esatto.
Ma anche Lino è il cantante in prova dei
No, Lino è il fondatore e leader carismatico, capo storico, figura.
È il boss.
Oltre che essere un poeta, ma no, ti dicevo che questo disco invece è la cosa interessante è che praticamente ho rubato la ritmica, no, dei Coma, e gli ho detto: senti, io avevo in mente di fare una cosa, cioè di fare un progetto dove ci sia la formazione tipica del trio anni 70,
chitarra, basso, batteria.
Esatto. Cosa sarebbe successo se quei tri mitici fossero sopravvissuti fino al giorno, cioè, quindi alla fine degli anni 90, credo l'abbiamo registrato nel 98. E quindi poi nello stesso tempo abbiamo poi invece fatto i riarrangiamenti di pezzi che andavano in quel momento, mi viene in mente Madonna, Hey Mr. DJ,
sì.
Che, insomma,
sì,
hanno fatto un'altra cosa, comunque pezzi del mondo, diciamo, esatto, della musica pop, della musica leggera, però suonati con la mentalità e quindi riarrangiati con la mentalità da power trio anni 70. Ed è un disco bellissimo, tra l'altro registrato un po' sulla falsariga di come si faceva all'epoca, in soggiorno di casa mia, ho proprio spostato il divano, ho portato il mixer dentro.
I vicini che battono sul muro.
Ah, ma per fortuna, se io ho la fortuna di aver ho fatto casa, diciamo, per conto mio, quindi non si dà fastidio a nessuno. Però ascoltandolo proprio in cuffia si ha proprio la sensazione di essere seduti dentro la stanza dove sta succedendo sta cosa.
È buona la prima.
Impresa diretta assolutamente, quindi senza sovraincisioni ma senza neanche tagli e cuci. Io ho solo ricantato, diciamo, poi anche perché adesso posso dire non dovrei, ma io in realtà stavo finché la registravamo la musica, io avevo il microfonino e gli dicevo dove erano gli stacchi, gli dicevo: oh, pare c'è stacco adesso, quindi canticchiavo tanto per capire dove eravamo arrivati nel pezzo, però davo le direzioni, le direttive
agli altri.
Agli altri,
esatto. E poi naturalmente invece in sovraincisione ho cantato, cioè, ho registrato la voce,
è venuta bene alla fine di tutto, è venuta benissimo.
Guarda, il disco è meraviglioso, se lo trovate si chiama Trio Power, T.O.P., bellissimo.
Bello, grazie della dritta.
Lo consigliamo ovviamente anche,
certo,
ai nostri ascoltatori.
Certo, certo.
Anzi, che veramente... mi dispiace, ma ve ne farò arrivare una copia. Non
grazie.
L'ho portato stavolta, ma...
Okay. Promesso, eh?
Benissimo.
Okay. Sì.
Allora,
sì.
La tua poliedricità, cioè, oltre a questa storia che ci hai appena raccontato, noi sappiamo che tu hai partecipato ai festival di Sanremo, più di uno. Sì. E in particolare siamo rimasti, io sono rimasto molto colpito dalla tua partecipazione insieme a Dee Bridgewater, che è una grande cantante jazz.
Eh sì, allora diciamo che nella mia carriera io ho fatto sia delle cose da suonatore, proprio da musicista, e invece delle cose da produttore. Nella maggior parte delle cose che ho prodotto io non ho neanche suonato proprio.
Ho capito.
E per una questione sia di rispetto degli artisti che producevo, che sarebbe stato veramente orrendo dal mio punto di vista, in un certo senso imporre la mia presenza esatto, nella loro musica, quindi questa come prima cosa, e poi soprattutto perché io sono un grande amante del jazz, ma nello stesso tempo non sono per niente jazzista come musicista, cioè non arrivo neanche ad avvicinarmi a suonare bene come mi piacerebbe sentirlo, hai capito? Quindi ho sempre evitato, ho detto, io faccio quello che mi viene e il jazz lo facciamo fare quelli pratici. E quindi però lavorando per ho fatto il direttore artistico di questa etichetta padovana, La Gala, dall'88-87 fino ai primi anni 90, e quindi lì ho avuto l'opportunità di lavorare con artisti veramente di calibro internazionale, non solo di Bridgewater ma anche Paul Bley, Lee Konitz, Dizzy Gillespie, capito? E naturalmente non sono artisti con cui non è che ci abbia suonato, capito? Non voglio che sia chiara questa cosa, se no sembra che
no.
sono dagli italiani, non ti dico, Enrico Rava, Maurizio Gianmarco, Roberto Gatto, ho fatto diversi album loro in quel periodo,
come produttore,
anche perché sinceramente, venendo dal mondo della discografia della musica leggera, della musica commerciale, io ho tentato di cambiare un po' la modalità di vendita dei dischi di jazz all'epoca, che era una cosa veramente molto di nicchia, sembrava quasi che fosse figo venderne pochi.
Esatto.
Allora, sì. A un certo punto ho detto, senti, ma se noi invece che venderne 1000 copie d'ufficio ne vendessimo 4000, non sarebbe meglio?
Direi.
Quindi ho adottato delle strategie derivate dalla musica leggera e che hanno funzionato molto bene.
Sì, perché il classico per i jazzisti, almeno di quel periodo lì, avere diciamo un po' di puzzetta sotto il naso.
Se ti posso dire la verità,
culturale.
Esatto.
Guarda, onestamente, almeno per quelli che ho conosciuto io, in realtà era più una questione di etichette e di manager e di produttori, dei musicisti in sé.
Sì.
Anche perché poi con loro, per esempio con Roberto Gatto, abbiamo sempre fatto il discorso di dire: investiamo in promozione, ti pago meno il master del disco, però ti garantisco che quelli che non do a te li metto in pubblicità. E quindi alla fine il risultato era assolutamente...
Certo.
Quindi con queste, diciamo... Se mi permettete solo una cosa, volevo citare un altro disco che forse non è... che si chiama Ci ritorni in mente, che è un disco di brani di Battisti...
Sì.
È interpretato da veramente la creata dei jazzisti italiani
e anche da cantanti notevoli,
e perché mi ha dato la possibilità lì, sì, ho anche suonato, perché il brano in particolare Pensieri e parole l'ho arrangiato io e ho avuto l'onore di farlo con Maurizio Gianmarco al sax e Mia Martini alla voce. Esperienza
bellissima,
ma proprio meravigliosa. E questo disco, per esempio, è proprio uno dove loro avevano fatto tutta la parte jazz e avevano speso il triplo di quello che si potevano permettere. Quando io ho fatto i conti del budget, ho detto, bene, di questo disco dobbiamo vendere almeno 15.000 copie per andare a pari.
Quindi,
e quindi
di
ho
più.
Detto, sarà il caso che cerchiamo il sistema. E da lì ci è venuta l'idea di invitare degli artisti della musica leggera che sono venuti, ci tengo a sottolinearlo, a titolo completamente gratuito, solo per il gusto di partecipare a una cosa così bella.
Esatto, l'idea è molto interessante.
Cito Pino Mango, che ha fatto una versione straordinaria di Non è Francesca. C'è su YouTube, per cui se i nostri ascoltatori vogliono andare a cercarlo,
potete trovarla.
Ci ritorni in mente, è una roba, guarda. E poi c'era la Rossana Casale, che ha fatto un'altra versione bellissima, tutta corale, spettacolare. E modestamente quella che ho fatto io dalla Mimì è quella che poi ha avuto un po' più anche di successo, sì, anche radiofonico.
Pensieri e parole.
Sì. Da lì poi è nata una tournée con Maurizio Gianmarco, abbiamo fatto anche il disco dal vivo con la band strepitosa. Però io lì, ecco, lì ho preferito non suonare. Mentre nella versione originale, la prima, diciamo, tutto l'arrangiamento
l'hai fatto
l'ho
tu.
Fatto io.
Quindi ci ritorni in mente, sono le canzoni di Lucio Battisti, no?
Sì.
Diciamo gezzate, è un termine brutto, ma insomma. Ecco.
Tornando velocissimamente a bomba al discorso Sanremo, con la Didi ne abbiamo fatti due. Abbiamo fatto la prima, anzi, diciamo, lei ne ha fatti tre, ma io nella prima edizione non ero ancora in forze alla gala. Quindi la prima edizione lei l'ha fatta in coppia, ha fatto un duetto con Ray Charles, e da lì, diciamo, si è fatta notare anche in Italia, e noi poi abbiamo cercato di spingerla anche nel mondo della musica, diciamo non pop, però sempre con un certo, diciamo, stile. E quindi c'era all'epoca il discorso che gli artisti italiani avevano un artista internazionale in
affiancato,
no?
Sì.
Che faceva, interpretava la loro canzone, e noi abbiamo fatto quella di Pooh. Quindi quell'arrangiamento lì,
certo,
ovviamente sempre farina anche del mio sacco, anche se non è tutto lavoro mio. L'anno dopo invece abbiamo fatto il pezzo di Masini.
Ah, sì.
Quindi Uomini Soli, che è fatto dalla Didi, Angel of the Night,
sì.
E invece quello di Masini si chiamava Perché lo fai, e la Didi, questa è una cosa forse interessante da raccontare, noi abbiamo saputo il giorno prima che ci cambiavano l'abbinamento, quindi la Didi aveva imparato il pezzo di Renato Zero, che invece poi è stato cantato da, è stato abbinato a un'altra artista, no? Quindi un'assistente è andata a Milano, a Parigi, il giorno prima che cominciasse il festival. La Didi ha scritto le parole, imparato il pezzo. Noi abbiamo affittato l'orchestra della RAI per un'ora la sera del festival e lei l'ha cantata.
Quindi l'avete provata?
Un giorno e un'ora con
l'orchestra.
Prima.
Quasi come il salotto di prima.
Sì, quasi.
Ma molte volte le cose così poi vengono benissimo. Quindi
invece noi che ormai è un classico per noi, nel senso che parliamo di qualcosa e poi
facciamo sentire qualcos'altro.
No, stavo pensando di fare un omaggio anche a un altro grande. Allora, due parole su Didi Bridgewater, che è una delle cantanti jazz della nuova generazione, ha appena compiuto 65 anni comunque, più conosciuta in Italia, appunto per la sua partecipazione a Sanremo in diverse occasioni, con la presenza anche di Enrico, come abbiamo sentito. Proprio a Sanremo viene chiamata come super ospite, come si diceva allora, in coppia con Ray Charles. Cantano un brano scritto da Pierre Papadiamandis e Ronnie Bird, Till the Next Summer, Precious Thing, conosciuta meglio, che rimane una delle sue canzoni più conosciute. Noi adesso riascoltiamo proprio quella esibizione insieme a The Genius.
You're the only one I wanna hold, 'cause it can get awfully cold.
Precious thing, you know I love it, such a wonderful thing. Hey, baby, you make me dizzy, whispering in my ear. Soon my love to the next.
Ain't it funny, right? I'm always losing things. It's the truth. But you're like me, you've known the road would be your home, girl. I know that. I hope I made you feel less alone. Think of me.
Ecco, la chitarra che sentite in sottofondo non è un residuo della canzone che abbiamo appena mandato, ma è Enrico che sta suonando, accompagnando le musiche che mettiamo in onda.
Ci stava suonando sopra, che sono pezzi che non sentivo da tanto tempo, quindi anche se un po' di nostalgia, di ricordi.
Certo, è bellissimo. Beh, a proposito di nostalgia, veniamo ad uno dei miti di chi ama il blues e anche il rock, cioè Stevie Ray Vaughan, che è citato, diciamo, nella tua biografia come uno degli ispiratori per la chitarra. Tra le canzoni del tuo repertorio che abbiamo scelto c'è Cold Shot. Puoi parlarci brevemente di questa canzone?
Allora, l'abbiamo scelta per metterla in repertorio, diciamo, perché mi piaceva molto il video. Il video con Shot secondo me è geniale.
Fantastico.
Perché quando devi fare la radiografia e ha la chitarra al posto dello scheletro, capito? Quella è fighissimo. E poi la sua fidanzata, che era questo bijou
improbabile, diciamo. Sì.
Lui è un grandissimo. diciamo che dal punto di vista ci sono due cose per me che sono fondamentali. Il suono, se, sembra banale, ma lui ha quel tipo di sonorità e probabilmente è che proprio lui ce l'ha. E poi questa fluidità di fraseggio, cioè lui riesce a fare delle frasi lunghe, anche quattro giri di blues, capito, di seguito, senza essere mai ripetitivo, senza avere un'inceppatura, senza bloccare, sempre creando questa onda, questa fluidità, appunto. Quella, secondo me, diciamo, per me, io non sono uno che copia i chitarristi, però sicuramente è una delle cose che cerco di incorporare nel mio modo di suonare, rubandola da lui. Ecco. E poi il suono, appunto, pazzesco. Sì. Anche come canta, eh.
Sì. Adesso, appunto, lo ascoltiamo. A proposito del video, c'è anche questa sua donna, diciamo, ossessionata dalle chitarre che saltano fuori da tutti i posti.
Sì, sì.
No? E quindi lei cerca di ucciderlo. Alla fine ci riesce, no? Ma poi si pente.
E quindi
tra le altre cose, come c'è la scena in ospedale, arrivano fuori Double Trouble, il suo gruppo, no? Certo. Improvvisamente saltano fuori dal nulla, e allora arriva trafelata, gli infila una flebo, solo che la flebo è il jack della sua chitarra, e quindi lui resuscita improvvisamente per il grande amore, probabilmente più per la chitarra che per la sua donna. Quindi noi ascoltiamo adesso la versione di Enrico Santa Caterina di Cold Shot. Eccola. Forever causing you pain.
sorry for ever causing you pain. Show me your appreciation. Coming all down the way, and that's the cool shot, darling. That's a cool shot, darling. You let a love go bad.
Enrico Santa Caterina dal vivo,
in diretta,
neanche nel salotto di casa sua.
Meglio che nel salotto di casa sua. Enrico, quindi tu hai spaziato, come si dice, in moltissimi generi musicali. Da quello che sappiamo di te e da quello che tu ci racconti nei pezzetti in cui voi a casa, amici, sentite musica, noi sentiamo i suoi racconti e quindi scopriamo, per esempio, che il suo disco più venduto, e dico 2 milioni di copie,
quasi,
che
sì,
non sono bruscolini, come dicono quelli che sanno, è proprio di musica disco, musica disco, se non sbaglio.
È un brano da discoteca house, una cosa abbastanza orecchiabile, una cosa facile.
E quindi...
è così.
You put your finger in front, you put your finger behind, you put your finger in front, you made a small tiny wheel, you do the boogie boogie, you do the running around, and now let's go and jump, da da da.
E in effetti ti viene voglia di ballare, quindi la sua mission è perfetta.
Questa originariamente era in francese, si chiama La Danse de l'Aine, era in francese, perché avevamo questa ragazza francese cantante,
che cantava,
e fatta con un mio amicissimo DJ che si chiama Danny Chunga, Daniele Danieli, ma in arte diciamo Danny Chunga, e abbiamo fatto questo pezzo, è uscito con la Polygram, abbiamo fatto subito quasi 500.000 di copie in Francia, tutti i paesi diciamo francofoni, ha avuto subito successo. E poi quando siamo arrivati in Canada, in Quebec, lì è stato proprio il boom. Ma per dire, ho fatto i concerti con Alanis Morissette, con Coolio, e noi eravamo primi in classifica, e loro dicevano, chi sono questi? C'era l'equivalente dell'MTV italiana, lì si chiama Match Music, e hanno questo programma dove tu praticamente suoni in vetrina, in una via principale a Montreal, però con un mega impianto fuori, cioè tipo concerto, solo che tu sei in vetrina negli studi e quindi fai i concerti live in diretta, ti sentono sia alla radio
che fuori.
Sì, bellissimo.
E c'erano centinaia di persone.
Sì, Match Music si vede su qualche TV.
E invece adesso, in questo momento, so che ti stai occupando un po' di musica leggera e parlavi di Riccardo Fogli.
Guarda, io ho avuto la fortuna di conoscere il chitarrista storico di Riccardo, che si chiama Roby Facini, e lui è venuto a sentirmi suonare con i Brothers. E quella sera poi in realtà non ci siamo conosciuti, lui è stato portato dalle altre persone che mi conoscevano. Ci siamo incontrati in un negozio di strumenti musicali e il commesso ci ha detto, ma voi due vi conoscete, che siete colleghi, eccetera, eccetera. Quindi da lì è nata questa amicizia che ha portato poi a, diciamo, quando hanno rinnovato la band di Riccardo, a farmi entrare nella band. Io con Riccardo suono principalmente il basso.
Vedi che ti ha servito,
torna. E sono nella parte finale del concerto, andiamo con due chitarre. E poi ho fatto invece per diversi anni il trio, quando Riccardo si muove sia con la band sia in trio, che era invece con le tre chitarre. Adesso invece c'è Valentino, il tastierista, e fanno il trio con il pianoforte e la chitarra. E quindi con Riccardo è un'esperienza fighissima, perché è grazie a lui che abbiamo incominciato a girare anche la Russia, il Kazakistan, quei paesi dell'est. Ah. Perché lui lì è veramente una star ancora, capito? In Italia è molto popolare ed è comunque un personaggio
storico.
Sì, ma diciamo che
bene o male
non ha mai fatto la star. capito cosa intendo?
Cioè, no, no, nel personaggio senso che lui, particolare.
Siccome è una persona
sì,
molto...
un po' controcorrente rispetto...
molto, molto sensibile, molto sentimentale, mm-hmm. molto educato, tranquillo, non è il classico esaltato. Grandissimo rispetto per i musicisti, capito? Tutto il suo entourage, sempre molta cura, insomma... Mm-hmm. E ci tiene proprio, si vede insomma che mentre in Russia è proprio più una star. Cioè, per farvi un esempio, l'anno scorso abbiamo fatto un tour in marzo dove in questa serie di teatri lo stesso organizzatore 2 settimane prima aveva fatto Sting e 2 settimane dopo faceva gli Scorpions, perché lì funzionano anche i gruppi molto rock, funzionano molti gruppi rock anche in teatro. Stiamo parlando di teatri da 3, 4, 5 mila persone.
Sì, molto grandi.
Quindi ecco, capisce,
sì, capite, sì, sì, la proporzione.
Anche quello che ti dicevo prima rispetto al repertorio, quando noi suoniamo in teatro il concerto è un po' diverso ed è un po' riarrangiato per adattarlo al tipo di pubblico,
certo,
e anche al tipo di spettacolo da teatro.
Certo.
Quello che facciamo invece in piazza, i brani sono sempre gli stessi, facciamo sia, naturalmente facciamo i suoi brani famosi, Storie di tutti i giorni, Malinconia, Per Lucia.
I suoi successi più grandi.
Poi facciamo molte delle cose che faceva con i Pooh, lui mm-hmm. Era il bassista cantante dei Pooh. E quindi il concerto è veramente molto funzionale. In Italia facciamo le piazze sempre da 4-5 mila persone perché è aperto al pubblico, cioè non è con il biglietto, diciamo. E invece quando siamo in Russia, in Kazakistan, così lì
dentro il teatro, il numero di gente è la stessa, ma la location è diversa. E quindi certo,
soprattutto d'inverno, immagino.
Beh, d'inverno, allora, sei lì d'inverno, fa particolarmente freddo e quindi si suona veramente poco all'aperto. In compenso, come ti dicevo, abbiamo fatto l'Olimpijski Stadium, quello dei famosi 80 e rotti milioni di telespettatori,
sì.
E quello lì è un palazzetto che praticamente è uno stadio, in pratica, perché fa 70.000 persone quando è tutto, diciamo, aperto. Però lo possono dividere, proprio lo chiudono.
In sezioni.
Esatto. E quindi diventa adattabile al tipo di evento che stai facendo.
Che vuoi fare, certo.
Quella sera 32.000 presenze comunque.
Il riscaldamento.
E devo
dire,
sì,
più gente entra, sì, più vodka si beve, più caldo si genera.
No, sai, pensa che adesso in Russia non puoi, cioè non solo guidare è proprio tasso zero.
Zero.
Ma non si può neanche camminare, cioè non puoi andare in giro per strada se sei brillo.
Ah, quindi più severi che da noi, insomma.
Eh sì.
Bene.
Beh, sai, loro sono arrivati a un punto che avevano proprio un problema sociale.
Sì,
immagino, certo.
Quindi...
Lì cominciavano i neonati.
Sì. No, beh, Adri, non esageriamo.
Quasi.
Va bene.
Non vodka, ma magari...
Il latte è corretto, dai, esatto. Il biberon corretto. Adesso, appunto, sulla musica di Enrico, sentiamo una tua versione di Come Together.
Ah, bellissima, sì, sì. Do what you please.
can feel his disease.
Come together right now
over me. So hard to see.
Come together right now. Come together right now. Come together right now
over me.
E questa canzone dei Beatles ci ricorda il nostro progetto dell'associazione Infinitamente, che abbiamo portato nelle scuole padovane, i Miti Infiniti, che era facevamo scoprire ai ragazzi i grandi miti della musica attraverso la storia, la musica e i filmati. E tu hai partecipato, purtroppo, sottolineo purtroppo, solo alla prima edizione.
Che però per me è stata bellissima.
È stata bellissima. Infatti,
in cui c'ero io, ecco, a parlare di questi miti.
Certo.
E in quel periodo lì avevamo selezionato Bob Marley. Ti ricordi Bob Marley al Selvatico? Abbiamo fatto. E poi mi ricordo
I Pink Floyd
al Duca degli Abruzzi.
Yes.
E tu hai fatto da solo.
Sì, ma tu come, a parte Adriano, sì, che ti sento lanciatissimo, ma tu come l'hai vissuta questa, quando l'abbiamo fatta noi le edizioni successive? Ci è piaciuto molto sentire il ritorno dei ragazzi che partecipavano veramente tantissimo, cioè li coinvolgevi
essendo
in maniera...
molto giovani, sì. Sembrava strano anche che conoscessero tutti questi vecchi.
Allora, mi piace autori. Pensare che questo tipo di cose abbiano un po' dato là, per cui adesso i sedicenni, diciassettenni, diciottenni di oggi, rispetto a quando l'abbiamo fatto noi, insomma, comunque stiamo parlando già di un po' di tempo fa, sono un po' più attenti, sono molto più attenti a quello che è successo negli anni 60 e negli anni 70. Lì la cosa emozionante per me era di vedere l'espressione... piacevolmente sorpresa, proprio il coinvolgimento di questi ragazzi, nonostante fossero pezzi che io facevo poi invece magari solo con la chitarra, diciamo che tutto il contesto che era emozionante, anche come tu riuscivi a contestualizzare, a raccontare
gli aneddoti,
i momenti storico, capito? È importante anche pensare che prima di un certo periodo certa musica non esisteva proprio, non è che
si sentiva
in giro, non l'avevano ancora inventata.
Esatto.
E i modi di diffondere la musica erano estremamente ridotti rispetto a oggi. Oggi uno che vuole informarsi, oggi non c'è più giustificazione, secondo me, all'ignoranza.
Sì,
se
vero.
Uno vuole informarsi a tutti
clicchi
i mezzi...
e trovi tutto.
Esatto.
Comunque poi lui, Adriano, è stato promosso a chitarrista e io a lettrice nelle edizioni successive.
Armonica.
Sì, d'accordo, volevo dire, lui ha detto alla musica, musicista, lasciando il tuo posto, hai lasciato il posto vuoto, lui l'ha subito occupato.
Lì avevamo fatto...
Esatto, sì. Proprio questa io mi riferivo...
So you think you can tell heaven from hell, blue sky from pain.
Insomma,
e poi va.
al Selvatico, tutti i ragazzini là, i cantanti.
Però Bob
bellissima,
Marley.
Bellissima.
Bob Marley tuttora lo conoscono tutti.
Sì.
Tutti proprio, mito dai puro. Dai 10 anni in poi lo conoscono tutti. A me è rimasta impressa quella volta che da solo, in mezzo a questa palestra enorme, però piena di ragazzi, tu appunto suonavi Wish You Were Here, che è di David Gilmour, che è un altro dei tuoi punti di riferimento. Voce e chitarra dei Pink Floyd, il suo stile negli assoli di chitarra è caratterizzato comunque da influenze blues anche.
Assolutamente.
E adesso sentiamo
Wish You Were Here.
Bello questo misto di diretta, di bellissimo.
Stavamo cantando a squarciagola, diciamo
sì,
la verità.
Sì, io ballavo sopra il tavolo e loro cantavano. Comunque, nella scaletta di questa sera abbiamo inserito anche un cantante italiano molto famoso, Roberto Ciotti, un grande personaggio. L'Eric Clapton italiano, come qualcuno l'aveva definito, che ha attraversato il jazz, il blues, quello del Delta, ma ha anche collaborato con alcuni nomi di primo piano della musica leggera italiana. Nel 1980 viene chiamato ad aprire a San Siro il concerto di Bob Marley e scrive anche una bella autobiografia da cui emerge un infinito amore per la musica. Sappiamo che con lui hai collaborato alle colonne sonore di due film di Salvatores, Marrakesh Express e Tournée. Che esperienza?
Quelli due belli peccato che sono quelli che non hanno vinto l'Oscar.
Vabbè, però chi li ha visti sa che sono due piccoli gioielli, sono bellissimi.
Allora, la collaborazione con Roberto è stata molto intensa, lui era una persona deliziosa. Intanto io non mi chiamavo più Enrico, ma era Airi. Cioè, per farvi capire, lui aveva un po' la pancia, no? Aveva un po' il canzone, a parte che aveva un suono distratto, serve la Fender Stratocaster, veramente micidiale, suo particolare, aveva il suo sound, la sua voce. Ma lui aveva la pancia, stavamo facendo questo disco nuovo che si chiama Road and Rail, eravamo a Roma a registrare, e gli faccio: Roberto, ma quanto effetto vuoi nella voce? Quanto reverbero vuoi nella voce? E lui mi fa: Airi. Allora, la voce un po' così, Airi. A me il reverbero mi rimbalza. E con la mano ha fatto un segno sulla pancia. No? Mi rimbalza. A me il reverbero
rimbalza.
Questo per farvi capire il clima che c'era in studio.
Bellissimo, quindi.
E lui era veramente uno veramente, veramente forte, sia come modo di scrivere, ma soprattutto perché anche se ti suonava il giro di Do, era l'intenzione che era vera, che era quella profonda.
Sì, che sentì, che trasmetteva. Quindi.
Anche la cosa più semplice diventava speciale.
Bene, adesso abbiamo scelto un brano dal suo ultimo CD, Equilibrio Precario, pubblicato poco prima della sua scomparsa, e che sentiamo Roberto Ciotti in No Time to Go.
Thank you.
Ok, voi non sentite, ma noi siamo sempre in un concerto
continuo,
live,
un concerto
continuo. Enrico suona continuamente.
Dirò di più, avremmo potuto registrare questa serata e poi farne un CD.
Un bootleg.
Ecco.
E, no, invece volevamo sapere da Enrico i suoi progetti futuri. E magari anche se spieghi meglio questa Hit Italy, che prima hai solo accennato.
Allora, diciamo che adesso attualmente sto suonando con Riccardo Fogli e con alcuni della band di Riccardo Fogli abbiamo fatto questo progetto che si chiama appunto Hit Italy. In pratica accompagniamo anche un altro cantante che si chiama Gino degli Innocenti, molto bravo. Lui ha questa caratteristica di riuscire a cantare, non è un imitatore, però riesce a cantare con il suono della voce di vari cantanti. E quindi, siccome l'idea era quella di portare in giro per il mondo la musica italiana, quindi riarrangiando a modo nostro, ma senza snaturarli troppo, però, i pezzi veramente popolari, alcuni pezzi di Ricchi e Poveri, alcuni pezzi di Toto Cutugno.
Quindi restando fedeli, diciamo, agli originali.
No, in realtà li suoniamo con un sound nostro.
Vostro.
Però diciamo che non è la versione da discoteca.
Sì, non li stravolgi, certo, esatto. Capito.
Diciamo, mantenendo comunque una certa attenzione a non, come si dice in gergo, sbaccarli.
Sì, sì.
Perché sono pezzi che bene o male in Italia hanno fatto molto successo, ma ormai fanno parte del
passato.
Proprio della preistoria. No? E mentre lì sono molto popolari e sono tra l'altro pezzi che sono molto amati da quel pubblico in una maniera che è molto diversa da come invece li abbiamo apprezzati noi, che comunque erano musica leggera, quindi
sì,
li prendi comunque con un'altra,
sì,
diciamo,
sì, certo,
appunto leggerezza, no?
Esatto.
E dovete considerare che nell'82, quando per la prima volta hanno aperto le finestre, la Russia ha fatto vedere ai russi quello che succedeva dalla parte nostra, e per quello che Riccardo è così
popolare,
perché lui ha vinto Sanremo proprio in quell'anno lì.
Ah, certo.
E la prima cosa che hanno fatto vedere è stato Sanremo. Immaginatevi l'effetto
dirompente.
Per farvi capire cosa intendo, io quando sono andato a Berlino e c'era ancora il muro, era ancora in piedi, guardando di là del muro sembrava di vedere una cosa in bianco e nero.
Sì, sì.
Cioè, di qua era a colori,
e
a me
di là
questa, io
nero,
me la ricordo proprio, sì,
sì,
mi ha toccato molto questa cosa. Quindi per loro è stata
decenni,
la prima,
è come se
è stata la prima volta che hanno visto qualcosa e che erano legittimati a vederla, quindi sono proprio canzoni che loro amano, anche perché sono legate a questo concetto
di libertà.
Di innovazione. È una cosa molto, noi la sentiamo molto quando suoniamo in teatro.
Mm-hmm.
È una cosa che proprio si percepisce l'affetto,
sì, sì,
che è diverso rispetto al pubblico nostro,
sì,
che invece
sì,
sei
sì,
più fans, capito?
Sì, ha un valore aggiunto per loro,
sì,
certo.
Qui è considerata, quella musica lì è considerata revival, no?
Esatto.
Ed è più da sagra, più da
orchestra.
Sì, sì. Nel nostro immaginario, le canzoni di Albano, di Nicola Di Bari, Orietta Berti,
Ricchi e Poveri
sono canzonette.
Sì.
Sì,
lì no, diciamo che
invece,
lì hanno
lì, le
quindi
nobilitano,
voi pensate
le
di portarle in giro per il mondo.
Adesso questo progetto I Titoli è quello che sto proprio producendo, ho rovesciato l'acqua, tanto
niente,
voi non lo
grave
vedete, ma e, dicevo, questo progetto I Titoli è quello che stiamo producendo, che sto producendo in questo momento, e quello con cui ho suonato sabato scorso a Mosca. Adesso nell'immediato abbiamo venerdì prossimo, che invece ci sarà il concerto mitico di Santa Caterina Brothers, quindi qualcosa che avete, dei brani che avete anche trasmesso,
ascoltato,
che avete sentito questa sera, e che sarà al parco
Venturini, ex Fistomba,
dove quindi ci sarà mio fratello Carlito all'organo, alle tastiere, e Maurizio, no, e c'è Tiziano T-Bomb, Tiziano Boscolo alla batteria, spero che possa venire anche la Cilla, mia sorella,
ma
Maricola,
magari.
Non siamo sicuri. E invece poi il giorno dopo sarò a Forte dei Marmi con l'abbinata, i titoli e Fogli, questo in piazza però. Poi invece la settimana prossima andremo in Lettonia, a Jurmala, e saremo più o meno una settimana, 5 giorni, perché abbiamo 2 concerti di Titali e un concerto di Riccardo.
Ma e questi
questo
appuntamenti
nell'immediato, diciamo.
Li dov'è che li possono trovare i nostri amici? Sul tuo sito?
Nel mio sito, che cerco di tenere aggiornato, nonostante quando sono in giro faccio un po'
fatica, certo.
E comunque, se no c'è poi nel sito ufficiale di Riccardo, sono segnate tutte queste cose.
Le date.
Volendo essere specifici, bisogna andare su internationalstarmusic.com, che è il sito della nostra agenzia, però credo che sia più semplice, fai enricosantacaterina.com.
Certo, e vai sul tuo
esatto,
e troviamo gli appuntamenti.
Come abbiamo fatto noi per trovare.
Esatto. Ecco. Poi onestamente adesso io non sono un esperto di Facebook, ma ultimamente mi dedico anche un po' a quella cosa lì. Per cui forse Facebook è quello che è più aggiornato nelle cose tipo stasera cosa facciamo.
Certo, sì, sì, nell'immediato.
È anche più semplice.
Poi immagino che voi la settimana prossima, venerdì, non avendo niente da fare, venite tutti a Jurmala.
Assolutamente, certo. Io già
abbiamo già i biglietti.
Avevamo paura dell'overbooking, certo. Quindi abbiamo...
Ma no, ma Jurmala praticamente da qui fai il ponte del Bassanello,
esatto.
Vai avanti ancora
sempre
un po'.
Sempre dritto.
Bene, bene.
Prima
dai.
Di Sermeola.
Sì,
esatto.
Sì, è giù per
Villa Guattera. Sino a Villa Guattera. E va bene, con l'occasione però ricordiamo anche un paio di appuntamenti di altri 2 nostri amici. E il primo è che ad Abano c'è il Woodstock Village, che questo è il terzo anno che l'amico Roberto Angioni organizza. Fino a domenica prossima.
Io ci ho suonato
nelle prime due edizioni. E invece a San Donato di Piave, il 15 luglio, si esibisce un altro dei nostri ospiti di Infinitamente Blues, Alberto Toffoli, in arte Guitar Bow. Quindi mercoledì 15, San Donato.
Ecco, adesso prima di arrivare alla fine della serata, noi avremo un altro dei tuoi ispiratori, diciamo, che è Richie Blackmore.
Ah, beh.
Richie Blackmore.
Non che, potevamo.
Ricordiamolo, no? Chitarrista dei Deep Purple.
Sì.
E attualmente, insieme alla moglie, fa una cosa molto interessante, perché lui fa il Renaissance rock, no? Una musica con origini rinascimentali molto, molto interessante. Ma
sì.
Abbiamo preso comunque una canzone dei Deep Purple, When a Blind Man Cries, del 72, ascoltiamo questa e poi ci avviamo alla conclusione della puntata.
the cold month in that room. Found a reason for the things we had to do. I'm a blind man. I'm a blind man. Now my room is cold. When a blind
Ecco, prima di chiudere la puntata di questa sera, alcuni annunci importanti. Il primo è che da questa settimana la trasmissione, Infinitamente Blues, andrà in replica il lunedì successivo a quello della diretta. Quindi questa puntata la potrete riascoltare tra 7 giorni alla stessa ora. Durante il mese di agosto metteremo ogni lunedì sera alle 22.30 una delle puntate già trasmesse, probabilmente anche questa. Infine, il podcast della trasmissione lo trovate sul sito noncicredo.org.
E purtroppo, dico purtroppo, siamo arrivati alla fine di questa bellissima puntata. Noi, essendo fortunati, avendo avuto sempre ospiti molto bravi, li abbiamo già sempre opzionati per un'altra trasmissione. Tu, Enrico, sei obbligato a tornare, perché comunque con musica dal vivo non avevamo ancora mai avuto nessuno.
Allora vi prometto che torno e magari la prossima volta facciamo venire anche Carlo, che così
volentierissimo, cose... promesso davanti a con tutti. Adesso chiudiamo con un brano di Eric Clapton, interpretato però dal nostro Enrico, che salutiamo e ringraziamo naturalmente.
Grazie a voi e saluto anche tutti gli ascoltatori.
E che è Tears in Heaven. Il brano è uscito come singolo nel 92, apre il CD Unplugged. È un lavoro splendido di Slow Hand, come viene chiamato Eric Clapton. La canzone è dedicata alla scomparsa del suo figlioletto di 4 anni, Connor, precipitato non si sa bene come dal 53° piano di un palazzo di New York. E Clapton non esegue da anni questa canzone, che però è stata interpretata da molti artisti, grandi cantanti, per commemorare le vittime dello tsunami del 2004. Noi ci sentiamo fra 15 giorni per l'ultima puntata prima della sosta estiva e il protagonista della prossima puntata sarà il Brasile, quindi
che molti si chiederanno: ma cosa c'entra il Brasile col blues? E invece noi faremo capire perché il Brasile è anche blues.
Quindi non mancate, amici. Auguriamo a tutti una buona notte e chiudiamo con il bravissimo Enrico Santa Caterina e Tears in Heaven di Eric Clapton.
I know I don't belong, 'cause I know